Enedis.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Ci metta la firma. In ogni modo, guardi, chi caga sotto la neve pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda c'è sempre fuori. A ogni modo, molto piacere e molto piacere di averla conosciuta. È vero. Io me ne vado, vi saluto.
E questo è il nostro saluto atipico a Thomas Millian.
Applausone.
Ti richiamo un applauso. Semplicemente per dire che Thomas Millian è passato alla storia in Italia per i ruoli da poliziotto sozzissimo, Nico Girardi e poi Monnezza, ha fatto anche altro, lo ricordiamo piacevolmente questo, e diciamo anche che lui ha iniziato la sua carriera lavorando invece con grandissimi autori come Lattuada, come Zurrini, come Visconti, come Pasolini e in particolare con Bolognini, nel quale recitò Nella notte brava. Il grande successo arriverà dopo, appunto, con i poliziotteschi. Prima è stato anche un grandissimo interprete di film western e quindi lo ricordiamo e insomma.
Posso dire una cosa?
Sì,
Simone
che
Smith l'avrebbe fatta molto meglio.
Dovevo dire le cose serie.
Stasera
l'hai fatta male.
Sono in sintonia con l'umore di Hans perché
non è un umore.
È una triste di partita questa. Io, se posso, lo ricordo in un film di Stelvio Massi, di cui non vi dico il titolo, ma andatevelo a cercare, del 74, che forse è il film che è andato in là a tutta la stagione del poliziottesco, in cui lui, interpretando Thomas Ravelli, è probabilmente una delle sue rarissime interpretazioni, perlomeno l'unica in quel periodo
considerata
storico,
una
in cui non è stato doppiato da Amendola, ma lui recitava con la propria voce.
Considera di mandare a fanculo.
Invece grazie. Questa era Amendola.
Va sottolineato che la canzone che entra all'inizio appartiene a un film bellissimo di Lucio Fulci che si chiama Non si servizia un paperino, nel quale appunto c'è anche Thomas Millian nel ruolo di Andrea Martelli, un giornalista di cronaca nera.
Comunque dobbiamo iniziare, Air Director, perché se no si fa tardi.
Se non mi chiama nessuno, io non inizio.
Ti avrebbe chiamato qui. Smith.
Scusa, hai ragione.
Va bene, comunque no, volevamo...
Guarda, inizio brutto.
Non è vero, siete veramente...
Dai, oggi Pampanelli sarà...
Insomma, tu sei di quelli che hanno bisogno di un mandato.
Anche tu. Vabbè, oggi sarà una puntata un po' palco, giusto? E quindi
ma che te sta inventando?
Oggi non... ragazzi, tutti Thomas Millian, sempre.
Per forza, non vi perdete l'occasione di andare a vedere, a sbirciare nel nostro profilo Facebook quello che stiamo per postare. Sicuramente un sacco di belle canzoni, che ne dica il nostro Laszlo Kovacs, che è in polemica, non l'avete sentito perché era
una polemica storica.
Ma non
una
polemica storica. Con loro.
Con la redazione, secondo me. Con la redazione. Infatti, al di là di questo, sì, tu hai riportato Twitter, ma noi sai che siamo su dei social che ancora non hanno ancora inventato. Cioè, tu senti che gioco di parole.
Swinker.
Swinker, ci trovate lì. E
c'è anche Snapchat della settimana che fa molto tra i giovani.
Sì, sì, tra i giovani come noi.
Ci mandiamo delle foto o se poi scompaiono.
E ci mandiamo poi. Anche.
Anche su 4chan.
Anche su 4chan.
Sì. Senti, il nostro profilo su Tinder va fortissimo.
Quello va alla grande. Sì, sì.
Comunque, chi è che legge? Hans, ti tocca anche di leggere.
Veramente parliamo prima io, stasettimana siamo proprio. No, perché vogliamo dire di cosa parliamo.
No,
a quelli
no,
che avranno la bontà di fermarsi dopo questo inizio stentato.
Stentato.
Se vorrete fermarvi, sentite stentato. Parlare dell'attesissimo di Paul Verhoeven, che trovate al Postmodernissimo, che ha preso 2 Golden Globe, nomination agli Oscar, premi a Cannes, e per il quale vedremo
premi
anche
premi a
cazzo. Rivisiteremo anche la filmografia di Paul Verhoeven, che merita, perché poi non avevamo altri argomenti, quindi abbiamo deciso di farlo. Parleremo di Slam, tutto per una ragazza, di Andrea Molaioli, tratto dal libro di Nick Hornby omonimo, che trovate al Cinema Zenith, e di Victoria di Sebastian Schipper, che trovate anche quello al Post Bond, ovviamente con le nostre altre rubriche, anche se il nostro professore non si vede, doveva venire fisicamente, bisogna provare a cercarlo. Invece, Hans, ci dici il box office?
Sì. La Bella e la Bestia di Bill Condon, con quasi 7 milioni nel suo weekend, primo in classifica settimanale, nonché il migliore esordio dell'anno finora, incredibile. Seguono a lunga distanza altre due nuove uscite, The Ring 3 di Javier Gutierrez.
Come?
Secondo Javier Gutierrez.
No, il titolo del film.
No, quello non lo ridico. Secondo con 772.000 euro. E John Wick 2 di David Lynch.
Wick 2.
Scusa, questo è un film che tra l'altro sta molto a cuore a... Tu chi sei stasera? Pampanelli?
Sì.
Pampanelli. Ah, oh, perché somigli molto ai Justin.
Io guarda.
Eh no, gli assomigli tantissimo.
Che si piace simpatia proprio al fulmicotrone.
Pampanelli lo stesso che ricordiamo ha detto.
Allora, lo dico, lo confesso, mi fido di Simone Rossi.
Senti, mi confermo questa affermazione stasera.
Sì, per me
è
affermazione
di Simone Rossi, ma non di Hans
Delbro. Nutro antipatia viscerale per Hans Delbro.
Ok.
E c'è anche il blockbuster Disney che straccia le nuove uscite di nella serata di ieri, piazzandosi al primo posto nella classifica giornaliera con 562.000 euro. L'unica novità a salire sul podio è Life, non oltrepassare il limite di Daniel Espinosa. Il film con Jake Gyllenhaal si piazza infatti secondo con 80.000 euro. Al terzo posto troviamo sempre John
Wick.
Bene, 2 con 56.000 euro.
E allora via, segniamo un pietro sovero su questo inizio un po' confuso, ma con amore nei confronti di Thomas Millian.
Sì.
E l'intro l'ha fatta benissimo, secondo me. Sentiamo il primo pezzo tratto da Slam. Questi sono i Can't Say Desert Sexy, o CSS, che dir si voglia. E questa è Jäger Yoga. Torniamo tra pochissimo a parlarvi di Elle. Restate con noi. Oh my god, it's so hot. Oh my god, it's so cold. Oh my god, I'm so messed up. I don't know which way to go. Stars above, try to guess. Where's my dream, where's my glass? All this mess comes from your ass. What we did is your CSS. We didn't come into the world to walk around. We came here to take you out. Come with us, we'll make a toast. All this time about to come. Don't miss my holiday. Don't miss my holiday. Don't miss my holiday. Don't miss my holiday. So low, oh my god, it's so high. At that cloud, Johanna, dry martini, cross my eyes. Ask the stars what they say. Desperately in hairspray, Baltimore, it's in Kirei. Live your life, don't walk this way. We didn't come into the world to walk around. We came here to take you out. Come with us, we'll make a toast. For this time, about to come. Don't miss my holiday.
Vierte apocalyptische Saison. Bartraumfabrik.
Apriamo questa puntata con il film più atteso della settimana, almeno per quanto mi riguarda, che è L, senza una lettera che a me piace molto. Il nuovo film di Paul Verhoeven.
No?
Esatto. Il nuovo film di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert. Io lascio però la sinossi a qualcuno.
Isabelle Huppert, che tra poche ore sarà Perugia.
Ma
ragazzi,
poi come la pronunciate, cioè, Isabelle Huppert? Ma già è emozionato. Lo sapete che Rossi presenterà,
che
incontrerà con i suoi occhi di ghiaccio. Io direttamente.
Io ne sto parlando di Rossi,
sto
lui.
Parlando, che c'entra?
No, vabbè,
lo dico così.
Ma che sta inventando?
Dico, lo sapete che Simone Rossi, il nostro amico Simone Rossi, domenica mattina a mezzogiorno intervisterà con i suoi occhi di ghiaccio
Isabella
niente
Uber. Ciao Simone,
che la divina, ciao, la divina.
No, e la intervisterà con gli occhi, quindi non è che parlerà, no, la guarderà e lei risponderà.
Io parlo del film adesso, sarebbe meglio, no? Ci fai la sinossi?
Ti faccio la sinossi?
Laszlo?
È un film,
non spoilerare troppo,
dove ci si capisce, non ci si, no, scherzo,
cioè,
se
capisce, se capisce.
È un film su di lei.
Chi è lei? Un film in cui, cioè, se capisce, non ci si capisce.
Bravo.
Io non ci ho capito un cazzo.
Quanto ci manca, eh? Ma dice che torna, dice che
speriamo.
Torna, dovrebbe tornare. Comunque, la protagonista di Elle è Michelle, la differenza la fa una E, una L, anzi, in questo caso, tra bravo, uomo e donna. Qui c'è una L di meno e dunque stiamo parlando di una lei.
Infatti il si titolo, chiama L per questo,
titolo,
per la L.
Il titolo non lascia fraintendimenti, ma insomma, L appunto, la protagonista di questo film, è Michelle. Michelle è una donna in carriera, piena di successo, con un marito da secondare, un figlio,
un ex marito,
sì, un ex marito da secondare, un figlio un pochino rincoglionito,
appena
penso, un po'
un amante altrettanto,
un amante abbastanza strano e soprattutto un passato che un presente, perché la prima scena del film
manca
inizia,
un
non non spoilerò niente, perché insomma si tratta di una la storia di una donna che viene violentata, abusata sessualmente da un misterioso personaggio incappucciato che si intrufola in casa. È la prima scena del film, il film inizia così,
ma è tutt'altro che vittima. Comunque,
e da lì inizia questo
a
percorso.
A proposito di queste figure maschili che hai delineato, vogliamo dire che in questo film le figure maschili sono tutte dei ritardati, no? Nel senso, le donne sono quelle che comandano, sono più importanti, che dimostrano di essere più intelligenti anche nella moralità più totale, eccetera.
Quindi è un documentario.
È un po' un documentario. Sì, sì.
Con un finale che non lascia.
Gli uomini sono tutti cepponi totali. Le donne vanno dall'intelligenza, tutte bene o male, moralmente discutibili, quasi tutte. Ma anche quella che sembra la più sciocchina, no? La cattolica, all'inizio e alla fine dimostra di. Che la salunga anche lei. Insomma.
Moralmente discutibili non lo so. Cioè, siamo nel registro del grottesco, evidentemente, non è un film particolarmente realista o che secondo me si prende troppo sul serio. Secondo me riflette su dei tic, su delle nevrosi, su delle caratteristiche di quella che è la nostra società in qualche modo, e qui le porta all'eccesso, le declina proprio nei suoi estremi. È un film che probabilmente, come ha detto bene Giulio San Giorgio su Film TV questa settimana, in qualche modo Verhoeven con questo film ci smonta qualsiasi presunzione, qualsiasi atto di comprensione del cinema stesso, ma soprattutto dell'uomo, dei personaggi che mette in scena.
Ah, secondo me va anche detto, perché fa parte dell'introduzione, che ha un impianto abbastanza simile a un thriller, cioè fondamentalmente tu vivi questa scena iniziale, ovviamente molto coinvolgente, ma è anche molto intelligente il modo con cui non fa pesare troppo il fatto in sé, cioè il fatto in sé per assurdo viene, come dice giustamente Laszlo, quasi messo in secondo piano, nel senso che c'è proprio questa contraddizione tra ciò che uno spettatore standard si aspetterebbe che la protagonista possa fare, ciò che forse con un minimo di empatia chiunque di noi farebbe. Oh, che bello, ci fa un'atmosfera da thriller. E invece ciò che la protagonista fa. Inizialmente questo è un po' un cortocircuito che aiuta, secondo me, a creare i presupposti per ciò, secondo me, dove poi vuole arrivare il regista. Perché fondamentalmente non è un thriller, cioè non c'è bisogno di scoprire il colpevole, chi ha ragione, chi ha torto, l'assassino. Non è quello l'importante. L'importante è assolutamente tutto che c'è dentro. Dentro una persona che viene svelata senza esagerazioni, secondo me lì il grottesco è relativo, nel senso che non è il classico personaggio che, oddio, ha subito chissà che. In realtà sì, ma non è quello che emerge nella pellicola. Cioè, anche quella cosa è come se dicesse non c'è una giustificazione per essere fuori dagli schemi, è semplicemente sbagliato pensare che siano tutti dentro gli schemi. Io credo che fondamentalmente
questo è vero, no, questa è una bella frase,
lo vuol dire in America, veramente bella.
Io però rilevo, cioè, secondo me questo è un film enormemente femminile. E devo dire che è un film che è molto veroveniano, se si può dire, perché io ci ho ritrovato dei rimandi a Basic Instinct, ad esempio.
Sì, evidenti. Anche se lì eravamo su una cosa, era evidente, molto più americano. Come ha detto lui, no, un film come questo in America non si poteva fare, tant'è lui, che non ci sarebbe stata nessuna attrice che avrebbe accettato un ruolo così
successo,
amorale.
È successo perché hanno rifiutato Sharon Stone.
Lui ha detto di più, ha detto che questo è un film francese visto attraverso, diciamo, la lente di ingrandimento del cinema americano. Perché? Perché lui ha detto che ovviamente è un film molto europeo, ma girato alla maniera americana e scritto in particolar modo da due sceneggiatori che sono di scuola americana. Ricordiamo che il film arriva dal romanzo Ho ed è molto molto modificato. La cosa più evidente della modifica sta nel lavoro che lei ha, che è quello di gestire un'azienda che programma giochi. Questo è l'elemento che aggiunge, che secondo me funziona moltissimo nel
fatto
film.
Fatto anche bene dal punto di vista di un giocatore come me, devo dire che il gioco finale è credibile quando fa una cosa. Lui ha chiesto, non sapeva cosa fare, non sapeva come trasporre questa cosa che nel libro era una sceneggiatrice.
Sì, esatto.
L'ha chiesto, la figlia che fa la pittrice gli ha consigliato il videogioco, perché lui cercava una cosa visiva, perché vuole, chiaramente poi nel film c'ha un ruolo, senso. Questa cosa non lo diciamo perché. Però insomma, la figlia gli ha consigliato questa cosa e lui ha detto: per fortuna io non ne sapevo niente dei videogiochi, per fortuna il mio sceneggiatore è esperto e mi ha dato una mano in questo.
Io aggiungo soltanto che secondo me questo film, se doveva avere una protagonista, non poteva essere Isabelle Huppert. Soprattutto perché sembra veramente la summa dei suoi ruoli precedenti portati al massimo livello.
Non lo so, io adesso su questo non mi so.
E pensare che era un ripiego,
Non lo so, però io ripensando a film
è
come.
Stato il ripiego, ma è stata clamorosa.
Come Il buio nella mente, come La pianista, sì, come Violetto Sier.
C'è Cronenberg, c'è Haneke, c'è tanto in questo Verhoeven.
Sì, certo.
Però no, penso che sì, cioè non sia il miglior Verhoeven di sempre. Quello che invece trovo una Isabelle Huppert forse
al top,
cioè nel senso
lei assolutamente una, qualcuno se ne è accorto, nel senso che per questa interpretazione mi pare che qualche premiuccio, al di là della nomination,
ha preso il Golden Globe, l'Oscar ha preso la nomination, ma assolutamente era impossibile che vincesse l'Oscar, no,
però direi
film.
Che è una bella,
però è la sua prima nomination agli Oscar, è la prima nomination di una delle attrici più premiate della storia del cinema,
perché questo dimostra ancora una volta che quello che premiano gli Oscar
ha iniziato da bambina nel senso.
Comunque secondo me, al di là di Cronenberg, c'è anche Verhoeven stesso, come dicevi tu, perché è assolutamente suo, e secondo me è un'ottima prova di regia anche.
A me il film è piaciuto molto.
È un misto cioè mette insieme con la sua ironia classica, eccetera, con l'humor nero, eccetera, mette insieme della commedia, del thriller, fa un lavoro grosso. Comunque, insomma, siamo arrivati alla fine, tanto parleremo.
Se posso dire, c'era una battuta nel film che in questo momento sono circondato da donne partorienti che l'hanno fatto, che lo stanno per fare nei prossimi giorni. E c'è una battuta molto bella quando dice che il figlio è scemo perché ha preso il latte. Lei non aveva latte da allattare, ma l'ha allattato l'amica. Cioè, questo giustifica probabilmente la deficienza del figlio in tutto il film, questa mancanza di relazione diretta con la madre.
La deficienza è un po' di tutti gli uomini, come dicevo prima. Comunque, tanto parleremo di Verhoeven più tardi nel blocco a lui dedicato. Invece, direttore, direi che è il momento di passare un'altra canzone.
Che vi faccio sentire un'altra bravissima donna, lei si chiama Mirelle Wagner, e è la voce che canta un pezzo che non vi aspettereste così, e invece c'è. Tratto dalla cura del benessere, altro film nelle sale, non ne parliamo, ma questa valeva la pena di metterla, è I Wanna Be Sedated.
20, 24 hours to go, I wanna be sedated, nothing to do, nowhere to go, I wanna be sedated.
Just get me to the airport, put me on a plane. Hurry, 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 before I go insane. Can't control my fingers, can't control my brain. Oh no.
Traumfabrik.
Ah, che bell'inizio, che bell'inizio. No, di là non era la prima canzone, però secondo me da adesso in poi la puntata decollerà. Me lo sento, decollerà perché a parte le varie sorprese che vi aspettano, questa base è truzza, che è proprio come solo la nostra redazione poteva selezionare.
Certo, certo, ma che te devo spiegare?
No, volevamo parlarvi dell'ultimo film di Skipper.
Intanto arriva Andrea Fioravanti, benvenuto!
Delle donne la cosa non va bene.
È strano,
lo so, però era una puntata in cui volevamo celebrare. No, ma stavo scherzando, Elle, e quindi giustamente abbiamo invitato delle donne. Allora,
oh, bella.
Skipper, ma Skip per gli amici, ha firmato Victoria con la C e la T, quindi è una cosa straniera, sebbene questo film
Forestica,
vabbè. Allora, questo film è al post-mod adesso. Qualcuno di noi l'ha visto, per voi, credo Laszlo Kovacs,
ma anche il buon Hans Delbrück. Eravamo insieme quando Germania non, chiama non Hans,
ma non solo voi l'avete visto.
Immagino pure
tu. Lo sai anche chi?
Sto cazzo!
Esatto. Posso... Ma lui c'è sempre.
Senti, prima di parlare del film e di raccontare la sinossi, se volete, vi leggo questo piccolo dichiarazione.
Facciamo un breve escursus sulle cose del mondo.
Dai, facciamolo breve però, perché...
Il 27 aprile 2014 abbiamo acceso la videocamera un po' dopo le 4:30 di mattina.
Vabbè, ciao.
No, cominciamo bene, vai.
In un locale che abbiamo costruito noi stessi in modo da avere vicine le varie location. Dopo 2 ore e 14 minuti, dopo aver corso, camminato, passeggiato ed esserci arrampicati in 22 diverse location, dopo che 6 aiuto registi avevano coordinato più di 150 comparse e dopo aver seguito senza pause 7 attori con 3 fonici, avevamo finito. Alle 6:54 del mattino, mentre stavamo girando, il sole aveva iniziato lentamente a sorgere e Laia Costa, alias Victoria, aveva finalmente abbandonato il nostro direttore della fotografia, Sturla Brandkluven, che aveva l'aspetto di uno che aveva appena corso una maratona. In effetti era così, l'avevamo corsa tutti.
Questa dichiarazione. Mer cazzo che mi sei rotto.
Appunto, questa è la dichiarazione di Stefan Schipper, regista di Victoria, che ci fa capire come questo film è stato girato one take.
Posso sapere una cosa, infatti? Io ho letto di piani sequenza, ma c'è un unico piano sequenza in questo film.
Un unico piano sequenza di 140 minuti.
Porca
puttana. E devo dire anche.
Vero, come.
Vero, e anche girato dignitosamente.
Per me è un film sorprendente, ma veramente. Cioè, io l'ho visto senza conoscere
qualcosa di questo film.
Senza conoscere, ad esempio, la dichiarazione del regista. E dopo mezz'ora di visione ho capito che probabilmente lo stacco non ci sarebbe mai stato. E già questo un po' mi eccitava. Cinematico. Niente,
ma
stasera. No, adesso dietro le battute. È un film davvero sorprendente che io consiglio di. Ne consiglio la visione. Gli attori, tra l'altro, sono tutti bravi, molto, molto naturali nell'interpretazione. Ed è scritto benissimo. Questa è una cosa importantissima. Insomma, se si vuole fare un film del genere senza
la preparazione è fondamentale.
Dei giochi di montaggio o quant'altro, è fondamentale che sia scritto bene ed è scritto bene. La protagonista empatizza molto col pubblico, ha un viso che.
Anche se sembra un po' una scemotta, nel senso che.
Beh, è una che.
Ma di che parla? Io non lo so. No. La storia è molto semplice.
Sì. Ancora non ce l'hanno detta, avrà ragione. Tre ore.
La storia è Vittoria è in questo locale di Berlino, ascolta questa musica di sottofondo stile Kalkbrenner, esce dal locale e incontra quattro sbruffoncelli berlinesi un po' alticci che cominciano a chiederle: ah, vieni a fare un giro nella mia macchina, va. Solito approccio post discotecaro tra ventenni. E lei li segue molto ingenuamente. Da qui inizia questo viaggio nella notte berlinese che li porterà delle evoluzioni pazzesche.
Va detto ingenuamente non perché è scemotta, no, ma perché lei innanzitutto è spagnola e vive a Berlino da pochi mesi, quindi la lingua la conosce relativamente. L'altra cosa è che ha un'esperienza che rispetto alla vita notturna o comunque alla vita di un giovane non empatizza molto con questo, perché viene da
un pregresso
in cui ha tentato la via del pianoforte, quindi è stata una ragazza che ha passato non è questo che colpisce mai, dai. Insomma, comunque è una che si approccia. No, ma non lo è, secondo me. È una che si approccia alla vita intesa come vita giovanile quasi per la prima volta.
Sì, lo straniamento della madrilena a Berlino, dunque non parla tedesco, fa difficoltà a comunicare con gli altri, disperatamente alla ricerca di relazioni umane, di amici, perché poi lo dichiara dopo 5 minuti di film: sono molto sola, non ho amici, e ecco che si perde in questo viaggio. La cosa interessante del film, al di là della lunghezza che è notevole, sono 140 minuti con un ottimo ritmo, la cosa che mi ha sorpreso più del film è il passaggio di stile. Cioè, nel senso, un film che inizia come una commedia adolescenziale si trasforma in una bellissima liaison d'amore.
Stasera, cioè, ragazzi, ci sono delle, come ogni tanto succede, tra i film di cui parliamo, sono diversissimi tra di loro, ci sono delle cose che si intersecano. Dopo vedremo.
Cioè, quel passaggio centrale del film in cui sembra diventare una bellissima storia d'amore. E poi c'è un twist finale.
Adesso non ce lo dire, non lo dico, accusato.
Ma è il momento di svolta dove tu lì, se accusi un po' la lunghezza nella prima parte, il blocco centrale può essere un po' stantio, chiuso tutto in un bar, in un locale a due. E poi dopo c'è un twist pazzesco con un risvolto, colpo di scena dietro colpo di scena, quando tutto sembra finire, ecco che ricomincia, quando tutto sembra placarsi. C'è veramente una capacità di gestione del climax e dell'anticlimax che, come sottolineava prima il nostro amico Hans, la scrittura la fa da padrone in un film di questo tipo. Anche la fotografia devo dire che è ottima, il direttore della fotografia è stato bravissimo, anche perché
qui avrei voluto sentire Simone Smith,
gli attori in scena giocano.
Sì, ma infatti è lui il nostro esperto.
Dov'è la grandezza di questo film dal punto di vista fotografico? È il fatto che gli attori, come a teatro, interagiscano con la luce. Cioè, la luce è un elemento di scena che prende vita nel momento in cui sono gli attori ad accenderla e dunque spostano il fuoco, spostano
Laszlo, scusa, c'è Andrea Fioravanti, ti vuole fare una domanda veloce che stiamo...
Non ho visto il film, però riguardo ai piani sequenza mi incuriosiscono tantissimo. Le differenze e le analogie con Arca Russa.
Solo
ce ne saranno le differenze.
No, perché questo parlavamo di preparazione teatrale. No, questo è un piano sequenza aggressivo, nel macchina senso mano. Che è sempre attaccato ai protagonisti, in non particolare teatrale. A lei.
No, la teatralità forse è nello spazio, come si muove.
Avvicinati ai microfoni. Non c'hai una sedia?
Sì. Cioè, ci sono quattro attori. Quattro attori di cui due protagonisti, e questi due hanno la macchina sempre addosso, un'unica macchina da presa che si sposta nei loro respiri, nelle loro battute, nelle pause musicali, eccetera eccetera. La teatralità si intravede quando il film sta nel chiuso di una macchina, nel chiuso di un bar, nel chiuso di un luogo,
la preparazione,
e lì si vede che gli attori interagiscono con lo spazio, con gli oggetti di scena in maniera molto...
Tra l'altro va detta una cosa che io credo di aver colto, ma forse è vera, in questo gioco appunto di piano sequenza in cui ci sono di fatto quattro protagonisti, si ha sempre la sensazione, io ce l'ho avuta, che quando lei è vicino alla macchina si tenda sempre a riprenderla, cioè si stacchi da lei il meno possibile, proprio per dire che si sta facendo un film con un'unica sequenza, con quattro protagonisti, ma dove il vero protagonista è lei, il titolo del film è di lei, però si ha proprio la sensazione che gli altri debbano essere nella scena solo quando c'è lei, e quando lei non c'è bisogna correre per riprendere.
Allora, non pensiamo che non abbia difetti questo film, ce ne ha, chiaramente. Non stiamo parlando di un grande capolavoro, ma stiamo parlando di un bellissimo film, di un'opera
interessante,
tecnica,
come dice
magistrale. La cosa molto interessante appunto è quella del che ad un certo punto cominci a respirare, a muoverti e a pensare con il protagonista.
E come direbbe...
Almeno io l'ho vissuta così. Sì, e questo vuol dire che c'è un grande mestiere. Apri chilo parentesi. Schippel è stato il direttore, l'aiuto regia di Twiker in Lola Rent.
Che sarebbe Lola Corre per chi di voi non
mi ha ricordato
conosce...
un po' Lola Rent questo film, no?
Un po' sì.
Lola Corre, sempre.
Lola Run,
va bene. Ma Runs, comunque. Come direbbe il nostro Smith, mi avete incuriosito e lo vedrò.
Mi avete incuriosito
e lo andrò a vedere questa sera con la mia moglie. Prego,
direttore. La mia
una moglie.
Allora, no, io direi che con questa base non possiamo che rimanere su questi ritmi, giusto? Poi stiamo parlando di Berlino, quindi giusto, Anzo? Tu che di Berlino sei esperto. Sì, quindi, sì. EELS, come lo pronunciamo?
Eels. Le anguille.
Le anguille, e questa qui Novocain, chi è che non sa cos'è la Novocaina? C'era un film fighissimo,
bellissimo,
Novocain. E questa però è Novocain for the soul, quindi una Novocaina un po' strana, non per i denti, ma per l'anima.
Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.
A me l'ardo
è che sta diventando un po' assurdo.
Non mi sento cuffia.
Ma che te sta inventando?
È che non mi sento cuffia. A me l'ardo compito di introdurre il terzo film di Molaioli.
Dice il direttore: l'ardo...
Io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.
Ecco,
Molaioli è il regista che ci sorprese tutti 7-8 anni fa, se non erro, giusto Andrea?
Forse
con quella ragazza del lago, a proposito di thriller.
Ragazza del lago, sì.
Fu un film sorprendente e meraviglioso, secondo me.
Con Tony Servillo. Che al tempo faceva tutto lui,
con Gifuni.
C'è stato un
3-4 anni fa in cui Servillo appariva in ogni film e anche nel successivo
nel gioiellino
Gioiellino, che doveva essere il suo film di lancio nel mondo dell'autorialità, dell'impegno,
invece
sul caso Parmalat invece ci delusa un po' tutti. Vediamo, non l'ho visto.
Fece un crack.
Vediamo se Slam invece lo rilancia questo
Slam o Slam, tutto per una ragazza, uscito al Torino, presentato al Torino Film Festival 2016, che ho visto io e Andrea Fioravanti. Qualcun altro l'ha visto? No, abbiamo visto insieme io e Andrea. Prima io faccio un paio di considerazioni prima di lasciarti la parola. Sei sicuramente più titolato e più bravo di me. Il film parla di Samuele, un ragazzo, un adolescente, uno skater a Roma. Il romanzo di Nick Hornby, che si chiama Slam anch'esso, parlava di una storia analoga negli Stati Uniti. È stato fatto, ho letto, un grosso lavoro di adattamento, come del resto era logico fare. E secondo me, egregiamente, da quel punto di vista, ha una situazione familiare particolare, perché lui ha 16 anni, sua madre ne ha 32, è nata, l'ha partorito molto da giovane con un coetaneo in una situazione così di quelle accidentali. Incontra ad una festa di una persona per cui lavora la madre, una ragazza, questa Alice, coetanea, molto carina, molto più spregiudicata di lui, molto più sveglia di lui, come è logico che siano le donne nei confronti degli uomini. E qui è il primo link con un altro film che abbiamo parlato prima. E poi abbiamo anche la questione della maternità, stasera si intrecciano un po'. E dopodiché, dopo un inizio così semi-sentimentale,
inizio molto commedia all'italiana.
Un inizio esatto, cioè il film secondo me parte malaccio. A parte una sequenza introduttiva, i titoli di testa, che è internazionale, cioè è girata bene, con molto, molto poco italiana, per citare il nostro amico Stanis. Poi però i primi 15-20 minuti sono noiosetti, sono un po' piatti, sono
tanto scritti
anche troppo. E poi comunque anche la recitazione sembra un filmetto adolescenziale. Dopodiché acquista solidità, migliora, e anche le prestazioni degli attori, la capacità degli attori sembra migliorare. E allora io ieri abbiamo detto questa cosa, siamo trovati d'accordo su questa cosa. Io oggi mi sono chiesto: vuoi che questa cosa non sia un difetto, ma perché poi questa cosa corrisponde anche con il momento un po' della crescita, no? Perché il film sostanzialmente parla di crescita, di assunzione di responsabilità, e in questo è utile anche a, cioè si rivolge anche agli adulti oltre che agli adolescenti. È possibile, secondo te, Andrea, che questa prima parte smaccatamente più adolescenziale sia volutamente così per sottolineare questo, oppure è un passo falso?
Io non ci avevo pensato.
A me è venuto in mente oggi.
Che mi ci fai pensare, secondo me è assolutamente così. Perché? Perché l'inizio del film è il classico film da commedia italiana di film generazionali, e ne abbiamo visti tantissimi, anche Lucchetti ci si cimenta, tantissimi si sono, come dire, hanno provato a fare questo film con colonne sonore, piacione, via dicendo.
Marinelli canta?
No, però devo dire una cosa, è vera, forse il film si apre nel momento in cui abbandona quella cifra stilistica per aprirsi proprio il vero senso del termine, per aprirsi a una visione onirica, una visione narrativa diversa, e per aprirsi soprattutto ad un tipo di narrazione che non appartiene all'Italia, cioè un raccontino. Detto questo, pregi e difetti del film, per essere abbastanza sintetici e fare un po' il critico da terza pagina del Corriere dell'Umbria. Pregi e difetti, dunque, i pregi sono diversi, ma sento le interpretazioni degli attori. Marinelli
è come apre bocca, sì, anche se è nella sua veste un po' di caratterista in questo film. Sì. Però sì, fatto, ogni volta che apre bocca si ride tantissimo.
Sì. Marinelli è la protagonista femminile, la mamma del ragazzo, che noi siamo abituati a vedere sempre un po' come l'erede della Morante, in parte sì, isterizza, eccetera.
E invece qui è assolutamente
una leggerezza che noi non avevamo mai visto nella Trinca. Lui, il ragazzo, molto bene, figure di contorno ottime, racconto molto ben fatto. Iniziava il film, Matteo l'ha detto molto bene, Lupus l'ha detto molto bene, con una classica commedia generazionale, anche tipo di Muccino, assomigliante molto a Muccino per le riprese, sì, per la luce di quel loft in centro. Poi,
peraltro fatte, dicevamo, molto bene dal punto di vista tecnico.
Quindi che dire, i dialoghi sono molto efficaci, mentre
insomma si è bucinizzato definitivamente.
No, no, solo l'inizio, no, non c'hai ascoltato.
I primi 15 minuti, i primi 15 minuti sono.
Io quando sento Buccino poi no.
Vedi rosso.
Aspetta. Chiariamo. Perché?
Mi fa nervoso come Renzi, guarda, mi fa un nervoso a me.
No, ma quello è Muccino?
Quello intelligente. Lui l'ha detto proprio.
Quello stupido, stupidissimo.
Ah, scusa.
L'ha citato proprio per dire che l'inizio sembra così e poi il film acquista un altro
aspetto. Posso chiarire questo aspetto, altrimenti non forse sarei travisato. Ho citato Muccino e Genovese non a caso, perché sono registi italiani che non ci piacciono molto per quello che raccontano, però hanno un mestiere, un'ottima fotografia, sono quasi sempre
soprattutto Genovese,
e sembrava proprio Genovese all'inizio. Ho detto oddio, l'ennesimo regista che sa girare, si è circondato da bravi operatori, però ci racconterà la solita cosa. In realtà poi si apre, per questo dicevamo non si è muccinizzato affatto, anzi, come per La ragazza del lago, lui cerca strade completamente nuove. Sì, strade completamente nuove, e soprattutto cerca approdi nuove, non tanto strade, ma proprio approdi nuove, perché il finale c'ha una serie di ribaltamenti di posizione.
E anche l'ultima scena veramente sorprendente, sì. E ci sta, sì. E ti fa piacere.
Andrò a vederlo con Hades.
Detto questo, non è un capolavoro, stiamo parlando di film
certo.
Di un film mediocre. Ci piace dire che se adesso il cinema italiano torna a fare
mediocre, mi sembra troppo ingeneroso.
No, infatti questo volevo.
Mediocre è una connotazione negativa, è un po' troppo.
Io faccio,
è un film discreto, un film che io l'ho apprezzato perché secondo me insomma ha i suoi pregi. E secondo me questo tipo di racconto è a uso anche degli adulti. Cioè a me personalmente, dal momento che la questione della crescita e della responsabilità l'ho affrontata abbastanza di recente nella mia vita, per cui ancora ce l'ho fresca, insomma. Secondo a me ha toccato da quel punto di vista.
Io faccio domande, l'avvocato del diavolo. Dico soltanto, a me Molaioli piace molto, credo che sia molto talentuoso. Dico che però, secondo me, nel Gioiellino in particolare, meno nella Ragazza del Lago, delle cadute in un certo momento del film ci sono. Quindi voi mi dite che forse i primi 20 minuti sono voluti.
Ha concentrato le cadute.
Però mi viene da pensare. Cioè,
me lo sono chiesto se sono voluti.
Secondo me lì ci sono dei momenti in cui il film non è a livello di quello che
sono. Anche in questo, sì. Questo non è un film
Cioè non vorrei che fosse un suo limite.
No, non è un film compatto, solido, di spessore. Anche qui ci sono dei momenti in cui il film cade. Però detto questo, nel complesso del film, è un film che regge.
Colgo l'occasione che Andrea è in studio oggi, che è uno che di cinema ne mastica un po'. Hai appena detto che ben venga questa collocazione di nuovo cinema italiano a metà. Mi chiedo una cosa, dobbiamo però forse ancora imparare da chi fa industria che se un regista è bravo nel fare un certo tipo di storie, pensa alla Ragazza del Lago, forse bisognerebbe metterlo la guida di un modello di quel tipo?
Posso rispondere, perché ho la risposta prontissima. Noi dobbiamo tornare anche a un sistema industriale in cui i registi si devono fare le ossa. Non è giusto che un regista talentuoso debba semplicemente fare capolavori. Non è giusto, perché noi abbiamo da Rosi a Vancini, da Luzzani a tantissimi registi in Italia, Bocelli, hanno fatto film che valevano solo per acquistare mestiere. Noi dobbiamo tornare a quest'idea, perché altrimenti...
Per mettere insieme il pranzo con la cena.
Non solo questo, ma proprio per imparare il mestiere.
Te lo dicevano loro. Vi dico
una cosa. Se noi non abbiamo più questo tipo di pazienza e non accettiamo film come questi, noi abbatteremo sempre ogni tipo di regista che proverà ad alzarsi. Invece gli altri in giro applaudiranno sempre il loro Dolan, che di limite di cadute ne ha molti, però lo sopportano e lo pazientano e lo aspettano. Noi non abbiamo pazienza,
però,
in questo senso.
Io sono perfettamente d'accordo con te, sono contento che tu abbia risposto così. Proprio per questo, forse non era il caso che uno staff, un gruppo come quello di Giuliano e Francesca Cima, insomma, quelli che producono Sorrentino, dunque se hanno in mano il cinema che conta in questo momento, gli sottoponessero forse un altro thriller, un altro noir.
Attenzione, ma questo è un testo difficilissimo, perché ridurre un film, un libro in inglese di Nick Corby in il contesto da Londra, Skaters, a Roma.
Erano negli Stati Uniti, era ambientato.
Sì,
se non sbaglio,
Miami. Da Miami a Roma, con le cadute che... cioè, la caduta nella romanità, nel cinema italiano romano, è proprio dietro l'angolo.
E invece le evita, quindi, questo è assolutamente vero. Non è 3 metri sopra il cielo, che se all'inizio uno lo sospetta. Comunque, ragazzi, andate a vedere, dici quello che ne pensate, come al solito.
Mi avete incuriosito.
Mi avete incuriosito, ci andrò.
È il terzo,
Siamo diventati troppo bravi.
È ora di ricreazione, corro a prendere le merende. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. Enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted the deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed. I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said,
in studio mit Bartram Fabrik.
Ed è arrivata la ricreazione come
la
promesso.
Anche
la rotina e l'ombrellaio, tra l'altro.
Certo.
Perché è il momento, come al solito, della nostra, del nostro cinema di oggi a 8, dei film che usciranno la prossima settimana. E io mi pregio di iniziare con La Tartaruga Rossa, che uscirà lunedì 27, un'animazione di Michael Dudok de Wit, credo sia olandese, almeno di stirpe. Lo trovate al Sant'Angelo da lunedì 27, appunto. Le immagini, tu ne sai qualcosa, Daniele Pampanelli?
No, non ne so niente.
Hai visto? A me sembrano molto belle le immagini.
La Tartaruga Rossa è quello dello studio di Miyazaki, no? Mi sbaglio? No.
Non credo che sia dello studio. Anch'io pensavo, ma mi sembra di... non so.
Ah, no, no, non è
quello. Questo non mi ricordo. Comunque, scampata una tempesta tropicale su un'isola deserta, un uomo si mette in cerca di qualcosa che gli permetta di rimettersi in mare. Favorito dalla vegetazione rigogliosa, costruisce una zattera 1, 2, 3 volte, ma i suoi molteplici tentativi sono costantemente impediti da un'enorme tartaruga rossa contro cui sfoga la frustrazione della solitudine e da cui riceve consolazione alla solitudine. Questo Michael Dudok de Wit è un animatore illustratore e ha ricevuto anche un Oscar per il miglior corto nel 2000.
Io non vedo l'ora di vederlo.
Anch'io, mi sembra
perché
molto bello.
Perché hanno scomodato Miyazaki, hanno scomodato i grandi maestri dell'animazione
per fare paragoni, dice. Al Sant'Angelo da lunedì 27. Passiamo a giovedì 30.
Giovedì 30.
Sono uscite intermedie, tranne i soliti balletti e cose.
I soliti balletti che non ci interessano. Al Posmod, giovedì 30, arriverà il documentario.
Non arriverà più al Posmod.
No, hanno posticipato l'uscita, esce il 6 aprile, però...
Allora, lo saltiamo e ne parliamo la prossima.
Se vuoi dire che il primo aprile, con questo film, il buon Simone Rossi, che non è qui presente,
ecco,
incontrerà...
Ah, quindi c'è un'anteprima il primo aprile?
Allora leggiamo,
allora, il primo aprile ci sarà un'anteprima al Post Mod con Simone Rossi, nostro amico che salutiamo.
Salutiamo, ciao, ciao Simone.
Che incontrerà Francesco Munzi per presentare il suo ultimo documentario Assalto al Cielo. Le proteste giovanili in Italia negli anni compresi tra il 67 e il 77, quindi il momento caldo delle proteste studentesche, ripercorse unicamente attraverso il montaggio di filmati d'archivio, quindi Istituto Luce, Techerai, archivio televisivo del Movimento Operaio Democratico, nonché Cineteca di Bologna.
Fan footage si chiama.
The Most Beautiful Day, il giorno più bello, di Florian David Fitz con Matthias Schweighofer e Fud Fitz. Andy e il suo compagno di stanza, malati terminali, fuggono dalla struttura dove attendono la morte per trascorrere il giorno più bello della loro vita. Tra gag divertenti e momenti seri, un road movie che veicola una riflessione sul senso.
Questo
della
film
vita.
Probabilmente lo vediamo al Sant'Angelo. No, al Méliès. Scusa, vi dico solo una cosa. 15,
che cosa? Virgin 15, Mountain?
No.
Ah, The Most Beautiful Day, scusa.
15 milioni di incasso in Germania e dicono sia una commedia. Straordinaria.
Mi hai incuriosito, andrò a vederlo.
Ma facciamo una bella sorpresa ai nostri spettatori. Sentite una voce diversa.
Una voce femminile.
Vai.
Ho lasciato il film con dei nomi assurdi, ci proverò.
Vai.
Al Post Mod Virgin Mountain di Dag Arcari con Gunnar Johnson, Ilmur Christian Dottir, Sigur John Cardiasson, abbiate pazienza, Franziska Una Dot Gostir.
Bravissima, bravissima. Sono ovviamente islandesi su tutti i
siti. Io come l'avrei detto.
Ho sudato, ma ce l'abbiamo fatta. Però Fusi è una quarantenne che fatica a entrare nel mondo degli adulti, trascinandosi in realtà in una realtà fatta di monotonia e routine. Quando una donna è iperattiva e un bimbo di 8 anni, quando una donna iperattiva e un bimbo di 8 anni entrano improvvisamente nella sua vita, è costretto a saltare le tappe e assumersi le sue responsabilità.
Bene, bravo.
Il regista bravo. Di Noi Albinoi, ricordiamo.
Bravissimo.
Vai.
Ah, di Noi Albinoi.
Sì.
Allora,
sì.
Davvero. Andrò
a vedere.
Mi ha incuriosito. Andrea. Con l'Adels.
L'asse zeta di Giulio Chiesa con Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Otieker e Alice Pagani. I ragazzi più indisciplinati della scuola vengono relegati in una classe separata. Qual è il vero obiettivo del preside? Un film che reinventa l'universo scolastico italiano attingendo a sitcom televisive e alle commedie cinematografiche americane. Giulio Chiesa.
Ti sei un po' professorizzato nella...
Perché Giulio Chiesa? Guido Chiesa.
Non si capisce. No, infatti io mi sono chiesto...
questo è Guido Chiesa.
Guido.
Ma sicuro che è Guido Chiesa che l'altro giorno era da fare il nato.
E allora, è Guido Chiesa, è un errore di copia.
È stato un ottimo documentarista, poi
ottimo regista, ottimo documentarista, ma a un certo punto ha perso la brocca religiosamente parlando.
Però quello sguardo di Maria non era malvagio,
è successivo che era. Io vorrei Ghost in the Shell di Rupert Sanders cast. C'è Scarlett Johansson.
È uguale,
Michael Pitt, Julia Binoche, Takeshi Kitano, la storia del maggiore Motoko Kusanagi e dei membri della sezione di sicurezza pubblica numero 9, specializzata in casi in cui sono coinvolti terroristi e hacker.
Una parola su Ghost in the Shell, che è
da vedere,
capolavoro del manga di Masamune Shiro, uscito in anime al cinema nel 95, sì. Mi pare diretto da Mamoru Oshii, tre anche l'hanno fatti seguiti. Il regista dei manga, degli anime, era Mamoru Oshii, che è quello che in Kill Bill ha fatto quella sequenza animata giapponese.
Ghost in the Shell era un filmone.
Il
secondo era anche meglio.
C'è stata delle polemiche sulla scelta di Scarlett Johansson, peraltro sterili, perché hanno detto che hanno fatto il whitewashing perché era giapponese in origine. In realtà non ha dato fastidio a nessuno, è stata approvata sia da Oshii che da Shiro, da tutti quanti, quindi è andata a fanculo, andatela a vedere. Andiamo avanti. Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs vi legge 17 anni e come uscirne vivi. Io vorrei
intanto avete saltato però ce n'era un altro.
Perché quello è un errore di Simone Rossi, come al solito, che fa.
Allora recupero l'errore di.
Dai, che è anche
questo,
un film
classicone. Di Preston Struch, Infinitamente tua, che dovrebbe uscire con la Lab 80, se non erro.
Mi pare di sì.
La Lab 80 sta recuperando diverse pellicole interessanti. Una di queste su tutte
questa è proprio una chicca.
Barbara Lawrence, Linda Dornell e Rudy Vallée, un celebre direttore d'orchestra, sospetta che la bellissima moglie lo tradisca con il suo segretario. Durante un concerto immagina come reagire all'infedeltà, uxoricidio o suicidio, pietoso addio o qualcos'altro. Questo a seconda della musica che deve dirigere.
Beh, a Perugia mi sa che non lo vedremo da nessuna parte.
Grande metafora del cinema.
Il problema del cinema mi ha incuriosito.
Il problema di questi, lo dico a mani in cuore perché è tutto un cinema che ci piacerebbe portare in sala, il problema è che per questi film veramente la entry fee
È
molto molto alta.
E non capisco per quale motivo, perché poi sono film, perché non è son penso film, che facciano
sono
i film
che costano molto l'origine.
Spiega cos'è un entry fee.
Cioè, nel senso che non essendo film sostenuti da una grande pubblicità, non è garantito il successo al botteghino. La distribuzione
vuole
piccola, piccola, indipendente, che si accapara questi titoli a caro prezzo, vuole.
Ma perché a caro prezzo? Sono film
perché
di son
film
70 anni fa.
Però sono film americani.
Sono rimasterizzati?
Sono
sì.
Allora probabilmente il costo sta in questo.
Sta in questo.
Nel lavoro che viene fatto.
Comunque la Lab 80 è una delle case di distribuzione più interessanti che c'è in Italia.
Va bene, andiamo avanti con quello che stava dicendo Laszlo, cioè 17 anni come uscirne vivi di Kelly Fremon. Kelly Fremon era una screenwriter, una sceneggiatrice. Questa non so se la sua opera prima, ma insomma non mi sembra niente di, non mi sembra che abbia fatto cose di grande rilievo. Con Hayley Steinfeld, Woody Harrelson e Kyra Sedgwick, lo trovate ovviamente nei multisala. Due adolescenti sono amiche per la pelle, ma quando una di loro comincia a frequentare il fratello dell'altra, le cose non saranno più come prima.
Posso darvi la vendetta?
Dacci la vendetta, basta no, che ci muoviamo.
Perché è un film che ho visto e mi è piaciuto da morire. La vendetta di un uomo tranquillo di Raul Arevalo. Con Antonio della Torre, Luis Caleio e Ruth Diaz.
Che parente, ricordiamo, Antonio di Marco,
Chiaro, chiaro.
Madrid, agosto 2007, Curr è l'unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in gioielleria. Uscito dopo 8 anni di carcere, vorrebbe ricominciare una vita con la fidanzata Ana e il figlio, ma troverà una donna confusa e insicura e dovrà affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani. Guardate, questo film, se avete visto La Isla Minima...
Raul Arevalo è l'attore di La Isla Minima e anche di Ballata Triste e Trofeo.
Qual è, scusa?
È il poliziotto, quello non franchista.
Ah, grande!
Sapete che il cinema spagnolo, dal punto di vista del thrilling, sta dando delle ottime prove. In questo è un film eccezionale. L'abbiamo visto a Venezia, lo distribuisce la BIM, non so in quale sala della città andrà, ma sicuramente uscirà. Perché
e allora vai, andiamo avanti.
Allora, Il Permesso, 48 ore fuori, seconda prova di Claudio Amendola, regia, metà strada noir, analisi sociale. In realtà è la storia di quattro detenuti durante le 48 ore di permesso. In questo frangente di tempo raccontano la realtà di ciascuno di loro e di come questa li ha portati al carcere. Insieme ad Amendola ci sono Luca Argentero e Giacomo Ferrara.
Mega coglioni.
In multisala probabilmente.
Un documentario interessante potrebbe essere Per un figlio di Suranga de Chapria Katungapala, nella provincia del nord Italia, una donna cingalese, quindi da qui il nome Katungapala.
Certo.
Lo Sri Lanka, cilangalese, lo dico a favore di Simone Rossi che non mi sta guardando.
No, ma sono molto interessato.
Lavora come
ascoltando
nella provincia del nord Italia, una donna cingalese, quindi lo Sri Lanka, lavora come badante. È la madre di un figlio schivo,
non schiavo,
e nemmeno schifo, che rifiuta il dialogo chiudendosi nel suo mondo di adolescente. Che rifiuta il dialogo.
Vabbè, ma scusa, solo a me.
Chiudendosi nel suo mondo di adolescente. Tra i due non c'è comunicazione.
No.
Manco la donna deve affrontare un lavoro difficile per mantenere proprio quel ragazzo che continuamente la rifiuta attraverso il silenzio.
Male, malissimo.
Posso dire una cosa, Pampanelli?
Male, per Dio.
Male. Vai, Nancy.
Ecco, per...
Cosmod dall'altra parte, male. Di Zingo o Gresta. Da 20 anni Vesna è arrivata a Zagabria con la famiglia in fuga dai venti che stavano quasi per distruggerle la vita. Tuttavia, una telefonata inaspettata fa riaffiorare quei segreti che la donna aveva cercato di nascondere per tutti quegli anni.
Ragazzi, assumiamola per
favore. Io la ringrazio per il
tuttavia.
Tuttavia con la
Vai.
No, un attimo, premessa semplicissima su questo film.
Siamo oltre
Zingo o Gresta è un grande film, è un grande regista. Questo film è una
donna, però, una, mi pare. No, se non sbaglio è una donna.
È un uomo e la rielaborazione. No, è un uomo che con questo film molto serio, molto interessante, delicatamente attraverso la poesia c'è una rielaborazione del conflitto jugoslavo. Qui siamo a 25 anni dall'assedio di Sarajevo. Il film esce in occasione di un film serbo-croato veramente molto bello su una cinematografia, quella slava, che sta rifiorendo.
L'amico Matteo Tacconi andrà sicuramente
a vederlo, sicuramente con il suo piglio europeista.
Noiosissimo.
Dai, chiudiamo, Andrea, ce ne sono rimasti tre veloci.
La verità mi spiego sull'amore di Max Croci con Anna Angiolini e Carolina Crescentini. Una donna viene lasciata dal compagno dopo 7 anni di relazione e troverà la forza per reagire.
Cosa interessante.
Cos'è?
veramente l'amore.
Cosa interessante, film fatto da un libro, fatto da un blog.
Quindi, questo probabilmente lo potevamo anche saltare.
Il
diciamo.
Viaggio a proposito di merda.
Di Nick Cam con Timothy Spall e Colm Meaney.
Questo invece sembra interessante.
Due uomini chiusi in una Mercedes sotto la pioggia scozzese hanno poche ore per ultimare un gesto destinato a cambiare la storia. Nonostante le resistenze politiche e una manifesta avversione reciproca, il reverendo Ian Paisley, leader del partito unionista democratico, e Martin McGuinness del Sinn Féin, trovano in quella giornata del 2006 un accordo di pace,
non perdono
sofferto ma tuttora duraturo.
Timothy Spall era quello del film sul pittore, ti ricordo, aiutami, Laszlo Kovacs.
Timothy Spall era in Turner.
Era anche in Harry Potter.
Harry Potter era topo, Peter, no? Peter Pettigrew.
L'abbiamo apprezzato in Harry Potter.
Dipingeva meglio.
Vai pure, dai, era tuo.
Vai, veloce. La mia famiglia soqquadro, da una storia vera, di Max Nardari con Gabriele Caprio, Biancanappi e Marco Coach. Biancanappi è parente di Valentina, per caso.
Speriamo,
sarebbe l'unica nota di colore in questo film.
Salutiamo Valentina Nappi.
Ciao Valentina. Un bambino di 11 anni invidia la situazione familiare, hanno scritto dei compagni di scuola, la maggior parte di loro ha genitori separati, quindi risate veramente grasse con Marco Cocci, invece il nostro direttore. Grazie.
Allora, noi ci tenevamo a fare un omaggio.
Marco Cocci.
Un omaggio a chi?
Bertolucci.
Un omaggio?
No, nessuna scena. Cos'è un omaggio a Bertolucci?
Esattamente, quindi no, in realtà l'omaggio è a un film di cui ignoriamo in realtà tutto, cioè Satisfaction. E ho detto, ma perché allora non cogliere l'occasione per mettere Satisfaction?
Per fare felice Laszlo Kovacs.
Un super video che vi consigliamo di vedere, Benny Benassi, uno dei nostri miti, giusto?
Sì, c'è.
E allora c'è alzate a palla. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Oh, aspetta un attimo. Dai, amore, dì.
Dammi lo strumento. And then just touch me, till I can get my satisfaction. E dammi dai. And then just touch me, till I can get my satisfaction. Sta buono che non è niente. Satisfaction. Dai, muoviti. Dammi lo strumento.
Avevamo promesso e detto all'inizio della trasmissione, parlando appunto del suo ultimo film, ed eccoci qua parlando appunto di
che parolone
della puntata.
Vabbè, del
ed eccoci qui a parlare di Paul Verhoeven e della sua
di polverone. Hai alzato un polverone.
E la sua interessantissima filmografia, anche molto squilibrata. Lui è definito l'olandese volante non a caso, forse.
Anche lui è un po' squilibrato.
Un po' squilibrato.
Spiegaci.
Prima che tu lo dica, dico una cosa che avevo segnato su Elle, non l'ho detto perché è molto bella. Lui gli è stato chiesto: sesso e violenza sono, a proposito di Elle, sono delle costanti nel suo cinema? E lui ha risposto: no, sono delle costanti nell'universo. Ed è la verità. E lui parla anche di queste cose.
Vero?
Io devo dire a malincuore che ho approcciato al suo cinema nel momento
anche
in cui
io.
già
nell'87?
Eh sì, nel momento in cui il suo cinema è diventato americano, inevitabilmente, insomma.
Per forza, tutti noi.
Se non altro perché il
lui in maniera un po' precoce, anche tu abbastanza, io c'avevo 11 anni.
Nel mio caso io l'ho visto, credo, quando è passato in televisione, sì, un anno dopo.
Anch'io, perché nell'87 non andai al cinema. Io facevo le ferme immagini, le scene più violente per vedere...
Io l'ho vissuta in maniera...
Vabbè, di che stiamo parlando?
Di Robocop, okay. L'87. No, inquietante perché mi chiedevo, quest'uomo massacrato, come poteva sopravvivere solo la testa di questo individuo? Per me era veramente motivo di sofferenza assoluta.
Ma è pieno quel film. Io parlo per dei film della sua trilogia di fantascienza, diciamo, cioè di Robocop, di Atto Starship di forza, Troopers e di Atto di Forza, sì. Che secondo me sono film clamorosi, perché ho visto poco altro, però... sono film che ti segnano visivamente, ci sono delle scene meravigliose, delle scene che ti ricordi anche se non le hai viste da ragazzino. C'è la scena che dici tu, l'inizio da macelleria messicana di Robocop.
Ricordo la scena del
massacro,
la fucilazione, lo
scagnozzo sciolto nell'acido, che cammina, cioè, e in Atto di Forza la testa che esplode, quella testa finta che si
però
toglie.
Atto di Forza è già, come dire, un approccio, come dire, più surreale.
Sì, beh, ma ascolta, cioè, lui questa...
Robocop va sempre una sensazione più fisica, insomma.
Sì, forse
più...
sì. Però c'è un'ironia e una... come sempre. Cioè, si è Robocop e non parliamo di Starship Troopers, insomma. Io mi limito a questo piccolo...
Capolavoro
tutti e tre i suoi film di fantascienza.
In realtà va detto che Showgirls prima che...
Showgirls?
Perché lui
capolavoro
fece...
anche Showgirls.
Lui fece Basic Instinct e a quel punto gli diede la carta bianca e disse: fai quello che ti pare. Lui fece Showgirls... andò malissimo
e fece Starship Troopers,
che è un gran film ma che piacque relativamente. A quel punto L'Uomo Senza Ombra fu di fatto un film su commissione, e a quel punto lui decise di andarsene dal sistema americano
Hollywood, e poi è tornato a fare
probabilmente Basic Instinct è, se non il maggior successo al botteghino,
è il suo film più conosciuto.
No, ma sì, ma Dario, quello è uno dei film che ha incassato di più nel cinema americano. Credo fece 390
sì, una cifra
milioni di
è
dollari,
stato tra i record,
attaccatissimo, cioè molte polemiche c'erano allora su una sorta di perbenismo ancora che c'era negli anni 90.
Sembra dietro l'angolo, ma in realtà sono passati
25 anni. Cioè quella scena, tutti guardammo quel film aspettando quelle gambe di Sharon Stone.
La verità è che avevi 10 anni.
Appunto.
Lui era in prima fila.
Non ero al cinema, però quando arrivò il VHS mi ricordo che
tra i fidanzati... L'ha consumato.
Tutta la polemica però attorno a Basic Instinct ne limitò... fece sì che il film non fu valutato molto per quello che era, che è un film secondo me invece che
interessante,
molto interessante.
Lo voglio rivedere così come voglio rivedere Showgirl, del quale mi hanno parlato molto bene, anche se era stato massacrato dalla critica in generale. È riuscito,
sai che anch'io non l'ho mai visto,
è riuscito in Francia
questo.
L'anno scorso
no, guarda, Showgirl è un film che prende gli stessi temi di Basic Instinct, li porta su un altro campo, però girato veramente con un... non è un capolavoro, questo sicuramente, confronto a quelli che abbiamo detto, no? E anche al tocco di ironia che ci mette di solito nei film, ce n'è un po' meno.
Ce n'è un po' meno.
Si chiamava lei Elizabeth Berkley?
Volevo dire, 25 anni fa, Basic Instinct, anche due attori che credo abbiano avuto un
gran rilancio.
Beh, insomma,
uno ci mise un po' a uscire dal loop, eh?
Sì,
un parecchio.
Sì, un pochino. Però ci è arrivato un po' sotto.
Ricordate subito dopo uscì quel film.
Sharon Stone diventò in realtà la donna che non era da nemmeno.
Quel film
soprattutto era Giacomo
Sliver.
Con lei, sì, sempre un po'
con uno dei fratelli Baldwin, con il meno famoso, no, quello bello
Baldwin. Comunque menzioniamo anche, visto, tanto non ne possiamo parlare con cognizione di causa, ma menzioniamo qualche titolo di quelli.
Sì.
È Twin Peaks la
maglia. Sì, no,
menzioniamo qualche titolo di quelli olandesi, di prima
Spetters
e di dopo.
È quello.
Spetters è, io, ecco, volevo dire questo aneddoto. No, Spetters è un film che parla di gioventù, di adolescenza, di droga, di sesso, eccetera. Spielberg raccomandò Paul Verhoeven a Lucas per dirigere Il ritorno dei Jedi.
Quello però dopo Soldato d'Oro.
No, dopo Soldato d'Orange.
Ma le leggende dicono Soldato d'Orange.
No, però scusate, non ho detto dopo Spetters, ho detto lui lo raccomandò per questo film. Dopodiché, però,
Lucas
vide Spetters e disse: no, non grazie, questo non mi ricordo.
Ma questo non lo sapevo.
Poi un altro noto è Kitty Tipple del 75 che parla di una prostituta. Un altro film di cui ho letto benissimo del 2012, se non altro come un esperimento particolare, è questo Stick Spell, che praticamente è stato fatto, lui ha girato una scena di 4 minuti e poi ha chiesto alle persone di dare il loro contributo e lui ha montato insieme il girato di tante altre persone creando una storia, non so con che modalità, ma è stato stra applaudito.
Posso fare del gossip?
Vai.
A discapito del suo cinema, però sembra essere un tradizionalista in famiglia. È sposato con la stessa donna sin dall'inizio della sua carriera, con il quale ha una felicissima vita, figli normali, non drogati, non insomma, vedi, no, ma probabilmente è come il personaggio di Harry, no?
Non vorrei dire, però il suo cinema abbastanza
conservatore.
Dai, anche Basil Kisi alla fine la morale che vince è quella, il Robocop la morale dei buoni.
Insomma, il Robocop è un po' più, secondo me, è un po' più
la progressista comunque.
Adesso l'idea di progressista conservatore che ha poco senso, però è capace anche di affrontare temi importanti con un tocco al di là dell'ironia, che secondo me poi è penalizzante. Per esempio Starship Trooper, che avete detto prima, che per me resta un capolavoro totale di Verhoeven, per i temi trattati, non tanto per la regia, perché la CG era un pochino
per allora era ragionevole,
era l'inizio, però
il secondo è pessima, che non era il
sì,
suo,
sì, no, non era il
perché
suo.
Lui è anche flagellato da dei seguiti orribili,
però Starship Troopers parlava fondamentalmente della muscolarità militarista americana,
certo,
era quella.
Ma infatti per questo io rispetto a cioè per me lui è progressista nei contenuti, perché ti lascio la parola, in questi tre film fantascientifici un'altra cosa bellissima che fa è prendere i media del tempo narrato, cioè i telegiornali, pubblicità di quello che è stato del mondo che lui racconta, e li rende una parodia della nostra società in una maniera che è quello che si fa nella fantascienza,
forse addirittura troppo sfacciata.
Questo sì, ma perché lo fa con il suo poco prendersi sul serio, secondo me è una qualità.
Voglio chiarire, quando io dico conservatore cinema italiano, spesso per me è un pregio, nel senso che si lega alla grande corrente che da Milius, parlando per Peckinpah, arriva a Clint Eastwood. Cioè i conservatori americani fanno del gran cinema che spesso all'interno delle pellicole diventano quasi progressisti, vanno al di là. Non toglie,
no, però io a me non viene da dire che lui sia, cioè di
certo,
di
Milius faceva questi film, cioè,
di aiuto del regista, c'ho un ictus,
dai, ma era
se non ce l'ho
Coso.
Di Callaghan, l'ispettore Callaghan, non mi veniva Clint Eastwood, ho avuto un ictus momentaneo di Clint Eastwood. Noi sappiamo che lui è un conservatore politicamente, no, per cui ci stupisce che in un film possa dare delle visioni progressiste. Di lui io non ho qualcosa che mi fa pensare che sia progressista e che sia conservatore nella vita politica.
Semplicemente il fatto che sia olandese in qualche modo.
Comunque,
no, vabbè. Comunque
però sì, è chiaro, ho capito il senso in quello dicevi.
Brevissima chiusa. Sentivo due mesi fa, penso, quando hanno presentato Elle. Ospite Verhoeven.
Dai, muoviti!
E l'hanno richiesto.
In un'intervista a Hollywood Party, che presentava il film, e logicamente io sono d'accordo con lui, non posso definirlo un conservatore, cioè assolutamente
politicamente parlando,
ma anche per il taglio dei capelli,
quello di cui parlava erano temi comunque, anzi era molto molto critico col sistema produttivo americano. Spiegava la genesi del film, che è stata una genesi molto molto complicata, per cui ha dovuto ripiegare sia come attrice ma anche come produzione. Lui era un film che ha proposto in America, di farlo in America, e non è stato possibile farlo.
Io dico solo che va recuperato un suo film recente, che è Black Book.
Sì, bravo.
Del 2006. Recuperatelo, non abbiamo parlato di tutti. Smart Book, che non abbiamo parlato di tutti perché il tempo era poco. Andiamo ancora una volta in musica. L'ultimo brano, almeno l'ultimo prima di musica in HD, un ultimo brano da Slam. Questi sono i Cake, Short Skirt, Long Jacket. Torniamo tra pochissimo. I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best.
back. She's playing with her jewelry. She's putting up her hair. She's touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket.
Comunque stasera di che parliamo? Che io non ci ho capito un cazzo.
Traumfabrik.
E abbiamo un attimo di pathos, di concentrazione. Sentite come sono affannato perché non è arrivata la telefonata.
Non è arrivata la telefonata.
Non è arrivata
la
telefonata.
Oh cazzo.
Lasbo, vada fuori per cortesia.
Il la professore qua! Fuori.
Grande prof! Grande. Comunque, Laszlo.
Sapono che non è niente.
Hai fatto la pucciottata.
Lo so, lo so.
Allora, per fare questo pezzo mi è venuta in mente la famosa canzone di Guccini. Per fare un uomo ci voglio 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per un attore abbastanza un minuto. Anche se la parafraso, perché?
Bella.
Perché sembra il cinema italiano stia rinascendo, o perlomeno affronti le rinascite. Le rinascite sono molte, una gravidanza delle idee che ha investito il cinema nostrano da qualche anno a questa parte, fino all'attuale stagione che da Slam al padre d'Italia, da Piuma smetto quando voglio, c'è sempre il figliolo presente. Il figliolo nell'ultima stagione cinematografica c'è sempre. È lì a dimostrare la rinascita del cinema nazionale, come a bei tempi il paese offre figli alla patria. Filmica, ovviamente. Molto di questa rinascita lo si deve alle nascite nei film di un attore in particolare. Un attore che incarna sì la rinascita fisica e concettuale, ma diciamo quasi partoriente, Luca Marinelli. In principio ci fu Tutti i Santi Giorni, con coppia toscano intellettuale lui, siciliana rocker lei, con il desiderio di avere figli che li porta a provare varie strade. Ultimamente nel film postumo, grandissimo film postumo di Claudio Caligari, Non essere cattivo, due amici ne fanno di tutti i colori, alla fine lui muore e nel post finale vediamo che lui anche lì ha fatto un figlio. Voi mi direte, no vabbè, ora ha toccato il fondo, ha fatto un figlio in provetta in Tutti i Santi Giorni, ha fatto un figlio dopo morto, mo basta. E no, nel Padre d'Italia diventa padre biologicamente, perché lei glielo ammette biologicamente,
glielo mette lì.
E quindi nel Padre d'Italia di nuovo è di nuovo padre. E quindi abbiamo detto, le ha toccate tutte? No, perché in Slam, Tutto per una ragazza, Luca Marinelli è il giovane padre del ragazzo che sta per diventare padre.
Bellissimo.
Insomma, padre al quadrato. Se i produttori e i registi volevano sottintendere che la rinascita o le rinascite del cinema italiano seguono il volto brutale e divertente di Marinelli, beh, diciamo che l'abbiamo capito, perché se in 5 film, su 6 film che ha fatto, in 5 c'è un bambino in mano, qualcosa non gira. La morte e la vita del cinema italiano, la morte e la vita del cinema italiano. E ora il momento drammatico, la morte dietro l'angolo. Se n'è andato un grande interprete, qualcuno di immenso, un grande attore versatile che ha saputo fare tutto, esordendo addirittura al Teatro di Milano fondato da Streller, anche se molti lo ricordano solo per aver interpretato per anni quel personaggio sorta di supereroe in tuta, con quel linguaggio particolare che tutti amavano e che tutti noi abbiamo prima o poi provato a rifare. Bada bim bada bam, il mago Zurli, e cioè sto parlando del mitico Cino Tortorella. Vi aspettavate qualcun altro, eh? E invece se n'è andato il grande attore cubano, colui che ha interpretato il malato mentale, colui che ha interpretato il proletario, il bandito, il rozzo, l'intellettuale, addirittura Raffaello Sanzio. Thomas Milian, vorrei parlare di quest'attore in maniera seria. Perché? Perché la vita di Thomas Milian è già una sorta di film. Lui ha vissuto dei drammi davvero incredibili. A 12 anni ha visto il padre suicidarsi davanti ai propri occhi. Il padre era un generale che fu rinchiuso.
Ministro del governo di Machado.
Sì, in poche parole, poi combattista fu messo dentro con il grande Fidel Castro tirato fuori, ma ormai la sua vita era distrutta, le faceva di tutte a questo povero bambino, alla fine si suicidò davanti ai suoi occhi. Ma lui, folgorato dalla visione della Valle dell'Eden, andrò a studiare a New York. E, come dire, lì gli dissero, ragazzo mio, qui non si studia, qui si sperimenta, e già la cosa gli fece girare un po' i coglioni per il carattere tipico di Thomas Milian. E dopo un paio d'anni arrivò a Spoleto. Pensate un po', dall'Actor Studio a Spoleto. L'Actor Studio a Spoleto, e debutta anche nel cinema impegnato, perché lo vedono recitare, è abbastanza eclettico. E allora un grande produttore, il grandissimo Cristaldi, lo cattura. Ma Cristaldi aveva un vizio: catturava le proprie prede e non le lasciava andare. Stessa sorte della Claudia Cardinale. Alla fine gli impose un contratto capestro, lui non ne voleva più sapere, e pur di fuggire interpretò anche Raffaello Sanzio nel Tormento e l'Estasi con il grandissimo attore Charlton Heston, nei panni di Michelangelo. Cita, dice testualmente il buon Milian: non ne volevo sapere, non volevo vestirmi da stronzo con quella calzamaglia color diarrea di scimmia. Ma non ha più una lira. Comincia addirittura a fare il cantante. Musica, 45 giri con il gruppo con Ray Lovelock. Pensate un po'. E di questo periodo la vita privata più movimentata, se non dissoluta, caratterizzata dai primi anni romani con un continuo di susseguirsi di flirt, esperienze gay, traslochi, dagli attici dei Parioli arriva a una capanna malmessa sul Pincio. E c'è un aneddoto, pensate un po', un aneddoto. Sapete chi lo racconta? Una persona inaspettata. Una persona inaspettata, Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini gli dicono: vai da Laura Betti. Lui si reca da Laura Betti e sulle scale, lo cita tra l'altro nei film degli altri, questo aneddoto, Pierpaolo Pasolini, sulle scale incontra questo attore che fugge mentre la bionda di sopra, Laura Betti, gli sta gridando e urlando e buttando tutto dietro per una prestazione sessuale andata molto male. Insomma, Laura Betti lascia Thomas Milian comincia ad essere adocchiato dai grandi registi che in quel periodo, dopo per un pugno di dollari, avevano fondato quel genere che troppo riduttivamente viene chiamato spaghetti western. Perché? Perché era importantissimo il volto di Milian? Perché per il suo retaggio etnico lui poteva sempre interpretare il caudillo, il cangaseiro. Quasi tutti i film spaghetti western erano sulla rivoluzione messicana, e da lì ne gira tantissimi. Ne voglio citare soltanto uno, il grandissimo film di Sergio Solli, ma vale a dire, non me lo ricordo, La resa dei conti. Questo film è stato amato da Tarantino ed è stato anche riutilizzato per il suo film, per l'ultimo film di Tarantino. Insomma, da lì gira un casino di film, arriva al poliziottesco, e lì mi fermo perché c'è una questione legale, ed è anche il Milian meno forte, perché dal 74 in poi viene anche lì di nuovo catturato da Corbucci, che con un contratto gli fa fare ben 11 film con le sue squadre volanti, con le sue delitto al Blue Gate,
squadre delitti,
squadre e via dicendo. Una cosa invece voglio dire di Thomas Milian per chiudere, vale a dire i suoi aneddoti più divertenti. Lui disse: ho inventato io Bombolo, mentre ero seduto al tavolo questo ciccione vicino a me dice: portatemi una pizza e lui disse: pensate, se sul set questo che dice portatemi una pizza c'ho fame, dice datemi una pizza, e lo portò sul set, lo fece conoscere a Corbucci e lo riempì di schiaffi. Una grandissima altra cosa di Thomas Milian dobbiamo ricordare, vale a dire che Thomas Milian purtroppo, lo dico a malincuore perché è una cosa che non ci interessa, Thomas Milian non parlò mai con la sua voce nei film riguardanti Er Pirata, Er Monnezza, certo. Er Gobbo, sempre con la voce doppiata da Claudio Amendola. E lui
da
Ferruccio Amendola. E lui purtroppo questa cosa non l'approvava. E la rottura con l'Italia avvenne quando gli proposero un altro film interessante, di nuovo doppiato da Mendola. Lui se ne andò, tornò a Cuba, tornò negli Stati Uniti, tornò in Italia solo per il bellissimo film di Antonioni e per altre piccole cose.
Però per fare il Monnezza non poteva fare altrimenti, non penso che avesse questo accento romano.
Purtroppo però lui credeva di farcela, e questa è la grandezza di Thomas Millian. E soprattutto tutti sanno che indossava la famosa parrucca dai riccioli lunghi, non erano i suoi capelli. Se n'è andato un grande attore, un attore versatile, un attore profondo, un attore intelligente, che ha fatto soprattutto della sua vita una sorta di film. A noi ce ne dispiace molto, e ci dispiace ancora di più perché verrà ricordato soltanto per quel personaggio non troppo divertente che è il Monnezza. Thomas Millian è stato veramente molto altro. Arrivederci, ragazzi.
Grazie, professore. Io lo trovo divertentissimo il Monnezza, però è il momento, direttore. Passo a lei perché.
No, questa sera si intreccia lei, eh?
Mi sono un po' intrecciato,
dottor Lupus. Vada, comunque,
non allora... c'è bisogno della pizza, no?
Sì,
considera di mandato. Vorrebbe. Allora, dopo questo omaggio così, diciamo, anche sentito e commosso verso un personaggio che se ne va, noi vogliamo celebrare a nostro modo, invece, per fortuna, una volta tanto, una persona che di successo, che ancora, se Dio vuole, è viva e vegeta, anche se domani arriverà alla veneranda età di 75 anni. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di
sto cazzo.
No, è femminile, quindi forse sta cazza, non lo so. No, stiamo parlando di una che ecco, la sentite sotto la base che ha scelto la nostra redazione. Avete capito chi è lei? È lei, è Aretha Franklin. Il 25 marzo del 42 nasceva questa esagerata protagonista della musica mondiale. Dove poteva nascere se non a Memphis, ovviamente, Tennessee. No, è cresciuta a Detroit, ma comunque, insomma, è una delle icone più grandi della musica gospel, del soul, dell'R&B, in realtà la regina del soul, la Lady Soul, come molti hanno definita, mentre riviste come Rolling Stones l'hanno proprio definita una delle migliori cantanti di sempre. Per esempio, lo stato del Michigan ha dichiarato la sua voce una meraviglia della natura, quindi l'ha inserita proprio, vabbè, in America le fanno queste cose, ma non hanno tutti i torti. In realtà questa abilità di aggiungere una vena sola a qualsiasi cosa cantasse l'ha resa così celebre. Vastissima produzione, non solo soul, R&B, ma anche jazz, rock, blues, pop, hip hop, opera addirittura. Il 3 gennaio dell'87, ormai è passato un pezzo, è stata la prima donna ad entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, altra cosa che va sicuramente citata. Ha vinto 17 Grammy, bravo, ci stava proprio, 8 dei quali vinti consecutivamente dal 68 al 75. In realtà, appena hanno istituito la categoria R&B nei Grammy Award nel 68, lei per 8 anni consecutivi, che cavolo glielo levava il Best Female R&B Vocal Performance? Comunque, in questo periodo, 68-75, non è che l'hanno premiata così tanto per... Sono usciti dei singoli in fila, tipo Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Think, Baby I Love You, Respect, soprattutto, forse la canzone simbolo, cover di Otis Redding, tra l'altro. Comunque, in musica in HD ovviamente non possiamo non citare il cinema, e quindi allora il caso più celebre è Amazing Grace, cioè un documentario di 87 minuti che fu realizzato, almeno le riprese furono realizzate da Sidney Pollack, era nel 72, mentre la Franklin stava registrando appunto l'omonimo album.
Un grande regista?
Mai troppo rimpianto.
Che però non aveva sincronizzato l'audio in quel momento, quindi diciamo ci sono voluti più di 40 anni prima che il film effettivamente si chiudesse. E nemmeno così, diciamo, a cuor leggero, perché qualche anno fa stavano per presentarlo al Festival del Cinema di Toronto e gli avvocati della Franklin hanno bloccato tutto, dicendo che lei nel 72 aveva fatto un patto con Sidney Pollack, dicendo che non doveva usare per fini commerciali quelle immagini. Quindi ovviamente dopo 40 anni sta cosa è venuta fuori. Comunque, vabbè, questa cosa è rientrata. Un altro che sta cercando di realizzare un biopic sulla regina del soul è Scott Bernstein, altro, diciamo, volpone che nell'ambito si muove molto bene. in questi anni si sono fatti molti nomi. Pare che Jennifer Hudson sia, sarà la prescelta per interpretare la Franklin. Comunque, a parte un paio di documentari, vi cito giusto per se volete insomma andare a vedere. Uno è Immaculate Funk, documentario di Tom Turman, ormai uscito più di 15 anni fa, che in pratica parla di questo Jerry Wexler, che era il talent scout dell'Atlantic Records, e quindi insomma tra tutti i personaggi che ha scoperto, che insomma sono passati dalle sue orecchie, c'è anche la Franklin, oltre a Ray Charles e altri personaggi. Nel 2003
pure io ci stavo.
Infatti, un altro documentario abbastanza simile, questa volta sul producer e sound recorder Tom Dowd, e quindi è Tom Dowd and the Language of Music. Comunque, una cosa che vi volevo dire è che Aretha Franklin è stata denunciata per rottura di contratto nell'84 quando decise di non partecipare al musical di Broadway Sing, Mahalia Sing, che era in realtà dedicato a Mahalia Jackson, altra voce del soul, e pare che lei abbia deciso di rinunciare al film proprio per la sua paura di volare. Quindi è un'artista con le sue...
Questo non mi ricordo.
Aveva firmato prima.
Aveva firmato, poi in realtà non è andata a Broadway. Abbiamo poco tempo, quindi io vi cito, avevo preparato altre cose ma le accorcio, quelli che sicuramente non possiamo non citare parlando di Aretha Franklin e di cinema, ovvero i Blues Brothers. I Blues Brothers, sia il film del 1980 che il seguito del 98, hanno visto la Franklin come protagonista insieme a molti altri. Allora, io mi ero segnato un pochino di cose che erano successe nella storia, ma una cosa...
Scusa, quello il primo degli anni 80?
Grande!
Sì, il seguito? Il seguito invece...
Questo non mi ricordo.
Un po' tenerezza lei nel secondo.
Sì, in effetti. Però tutti voi sapete di cosa stiamo parlando. Una cosa molto carina è che nelle mille vicissitudini e peripezie che ha visto questo film, c'è stato anche un momento in cui i produttori, che erano abbastanza sconvolti da quel che stava succedendo, cioè un film realizzato non si sa come, fino all'ultimo non si sa come poteva uscire, erano anche parecchio in forze, perché dice: ma perché vogliono coinvolgere tutte queste vecchie glorie del soul in questo film, cioè tra gli altri Ray Charles, James Brown, oltre a Aretha Franklin. Quindi, insomma, sì.
Ah, così si chiamano.
Sì, loro volevano qualcuno di più giovane e contemporaneo. Per fortuna che alla fine i produttori non sempre la spuntano, perché sennò chissà cosa sarebbe arrivato. Comunque,
incredibile.
Il 9 febbraio del 2017, quindi poco tempo fa, in una radio di Detroit, la Franklin ha dichiarato che non terrà più concerti. Quindi noi che facciamo? Andiamo a pescare qualcosa di precedente, no? Perché no? E quindi questo pezzo, scritto da Dan Covey, uscito nel 67, al di là di tutti i risultati che ha avuto, ha vinto anche un Grammy Award e è stato inserito nel Grammy Hall of Fame
nel garage,
nonché alla posizione 249 della classifica delle 500 migliori canzoni della storia secondo Rolling Stones. Cos'è? Chain of Fools, e lei è Aretha.
Chain, 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 chain. Yeah,
Traumfabrik, die vierte Saison.
In ritardissimo, quindi non c'è altro indugio, si dà subito la parola all'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
Ma siete pronti?
Certo.
Pensiamo cose positive.
Siete carichi?
No.
E allora slam, tutto per una ragazza.
Allora mangia la merda.
Slam, tutto per una ragazza, il film di cui abbiamo parlato questa sera in trasmissione, e ne abbiamo parlato anche bene, dunque andatelo a vedere al Cinema Zenith tutta la settimana, tranne lunedì. Lunedì sera c'è un documentario molto interessante che si chiama Alla ricerca di un senso, e martedì 28 il nostro amico Andrea Fioravanti probabilmente si intratterrà in una piacevole conversazione con il suo amico Ivan Cotroneo, perché ormai è un habitué del Cinema Zenith. Stiamo parlando di una delle rassegne più longeve della storia del cinema umbro, che appunto, a proposito di donne, martedì 28 si ragiona con Ivan Cotroneo.
Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa...
E secondo me fai anche bene, segnatelo. Cinema Méliès, Cinema Sant'Angelo, cominciamo dal Méliès, dove questa settimana ovviamente il successo è quello della Bella e la Bestia. Il cinema dedicato con attenzione particolare a quella che è la programmazione per i ragazzi propone la Bella e la Bestia tutta la settimana, programma pieno, tranne però giovedì 30, dove appunto ritornano al cinema due giovani, giovani non più tanto, ma sono due autori perugini, Roberto Goracci e Alessio Ortica, che presentano, credo sia il loro terzo o quarto film, Sambuca al caffè, essere non essere.
È il primo?
No, prima era Sambuca con Mosca.
Ah. Azzoro!
C'è un sequel.
E un 3, ce ne sono 3.
Mazzo.
Passiamo dunque rapidamente al postmodernissimo, che anche questa settimana ci offre ben 10.
Ma sì, che ci frega!
10 film come il Cucciolone, 10 morsi, 10.
Il programma Cucciolone, 10 male. Sarebbe, dai.
Tra l'altro, Gwyneth Paltrow aveva una comunicazione da fare, ma vabbè, andatela a cercare, i tempi sono stretti, Pappanelli.
Comunque... ha detto che in camera da letto è pratica comune.
Adesso. Ormai è pratica comune, non vi dico cosa, andate a cercare.
Prego, l'analingus?
No, levalingus.
Levalingus.
Ah, vabbè, oh, Ginette se lo può permettere.
È un momento radiofonico
altissimo.
No, non è niente, amore.
E infatti, a proposito di questo, torniamo su Paul Verhoeven. L, in programmazione postmodernissimo tutti i giorni, con questo evento straordinario per il quale i ragazzi del postmodernissimo non finiranno mai di ringraziare la coincidenza, il culo che ha portato Isabelle Huppert a Perugia proprio nel weekend d'uscita del film. Lei, da grande star, ma anche da grande persona semplice qual è, ha accettato di essere al postmodernissimo, almeno speriamo che ci sarà, perché ormai è sold out. Simone Rossi, abbiamo già detto, intervisterà la divina Huppert, vedremo che cosa accadrà. Champagne
non finiranno
come
mai.
Sold out.
Domenica mezzogiorno, non ti preoccupare. Ecco. In programmazione al postmodernissimo c'è anche Victoria, ne abbiamo parlato, film interessantissimo, andatelo a vedere. Prosegue, purtroppo, bistrattato dal pubblico, ma secondo me un grandissimo film di Jeff Nichols, Loving, che vi straconsiglio di vedere. So che siete un po' stanchi dopo questa grande filotto di film.
Avevo visto, ne abbiamo parlato.
Tematiche black, io ero altrove, purtroppo, però il film insomma, è molto molto bello.
Prosegue. Perché si tratta?
Fino a mercoledì prosegue la storia di...
Di che si tratta?
Se me la fai...
È una cosa automatica.
È una contrazione nervosa. Ho capito. Fino al 29 in programmazione I'm Not Your Negro, un altro film che vi consiglio, di Raoul Peck. Tra l'altro Raoul Peck è stato il regista haitiano, era in concorso a Berlino con I dolori del giovane Marx, un film che si chiama Die Jungen Karl Marx. Chissà se uscirà.
I dolori del giovane.
No, vabbè,
Marx.
I dolori l'ho aggiunto io perché il dolore del giovane. Grazie.
Che pensavo comico, a perdere. Comico, quante ne
c'ero, cascato.
Tutti ridono. E in programmazione. Fabio Mollo con Il padre d'Italia. Bill Morrison, Dawson City. Dawson City è un film che vi straconsiglio. Non fatevi scappare questo film perché è un qualcosa di raro e meraviglioso.
Potrebbe essere tutto niente.
Siamo nel mondo.
No, ne abbiamo parlato la scorsa settimana del cinema di Oggi a 8. Sembra molto interessante. Cinema ritrovato nello Yukon. Ritrovati nello Yukon. Conservati dal freddo.
Sì, conservati dal ghiaccio. Sotto quello che era il palazzo del ghiaccio. Lo buttano giù per farci un cinema, per ricostruire il cinema storico della città. Questa cittadina si forma alla fine dell'Ottocento nella corsa all'oro e diventa una delle capitali dello Yukon, perché tiravano fuori da quelle cave milioni e milioni di tonnellate di oro. Ha vissuto fasi alterne, insomma, corse, febbri, una storia tutta americana, pur essendo ambientata in Canada, perché chiaramente gli americani hanno conquistato quella parte di Canada per ovvie ragioni economiche, buttano giù questa struttura antichissima per ricostruire il Grand Palace delle origini. Nel buttare giù, nello scavare, trovano una quantità di pellicole infinite.
Strano sto fatto, non bevari.
L'arcano qual è? L'arcano è che i film arrivavano lì con uno o due anni di ritardo. Dato che costava troppo rispedirli negli Stati Uniti, li sotterravano. Li sotterravano sperando che si macerassero. I film si sono conservati perfettamente, hanno ritrovato un archivio di storia del cinema di fine 800, primi del 900.
Tutta gente a ti aiuto, salvatelo, usata, chiamata la pluviale.
Inestimabile.
Ma che chiama? Dico, non vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita?
Assolutamente, un film, Aurisolo. Dai, chiudila a sto punto.
No, vabbè, sospirati.
Aurisolo. Devo dire, il film, prendetevi questi 120 minuti perché è un'immersione in un universo, in un mondo totalmente inaspettato. Fotografie della storia di quel paese e film di quel periodo storico meravigliosi. Prosegue sabato e domenica Manchester by the Sea, un film che piace
al quale, nonostante ci piace tantissimo, sentiamo di dire
ma hai rotto la fodera del cazzo,
perché è un po' che sta in programmazione,
sono 5-6 settimane. E poi soprattutto vi segnalo questo evento interessantissimo il 28 di marzo, Carmine Amoroso,
quello è il mio compleanno,
quello di Coverboy, che torna a Perugia, presenta un documentario che era già passato lo scorso maggio, però vive di nuova vita visto che ha vinto il Nastro d'Argento per il Signore del Reale, Porno e Libertà, un affresco, martedì 28 marzo, Carmine Amoroso presenta Porno e Libertà al Postmodernismo, un affresco interessante di quello che è l'avvento del porno e come ha reagito la società italiana, perché strano a dirsi, ma il cinema porno ha vissuto la sua esplosione mediatica in Italia.
Ma finiamolo da vergogna!
Lost and Found vi segnala per il suo penultimo appuntamento un film straordinario, anche questo canadese, di Sarah Polley, Story We Tell. Vi consiglio di venirlo a
dove,
vedere.
Dove lo fate?
Lo facciamo al Postmodernista. Lo
uno dei più bei documentari che ho mai visto in vita mia. Un capolavoro assoluto.
Lunedì 27 marzo alle 21:30 introduce l'indefesso, il mitico, il leggendario Giacomo Calzoni.
Bravo,
Cazzoni. Ciao, Cazzoni. Aperto poi a tutte le
stelle. Si voleva sia uno bello.
Vabbè, c'è un suo ruolo.
Io credo di aver detto.
Ma rimortacci su.
La cosa più importante, questa è la notizia dell'ultimo momento, diciamo rilanciata dal pathos emotivo e dall'affezione per quello che ha omaggiato anche il professore prima, ossia la figura di Thomas Mirian. Giovedì 30 marzo, al Postmodernissimo ci sarà una serata in combinazione con T-Train, in combinazione con Tabù e tutti gli amici del T-Train, metterà i dischi Fab del Friday M Rock, dunque insomma tutti insieme per ricordare, festeggiare, bere un po' di birra alla memoria di Thomas, e poi soprattutto ci sarà proiezione ad ingresso gratuito di uno dei suoi film, è un secret cinema, dunque non vi sveleremo qual è il film, come è accaduto già con Bud Spencer, entrate in sala e scoprite, spero che apprezzerete la sorpresa che stiamo scegliendo per voi.
È un colpo da maestro.
Grazie.
Prego.
Caro il mio
Laszlo, senti, ma
certo. Ma come mai è uscito sto timbro di voce? E sono un po' giù di voce, ma
mi sento un po'
sesso.
Va bene. Abbiamo fatto una decina di minuti
di
sforamento, ma ci stava, non c'era Slogovic, ci sta, quindi salutiamo Thomas Mirian, salutiamo i nostri ascoltatori, siamo felici che siate stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Tupus Yonderboy, Air Director e Hans Delbruck, con l'aiuto di Andrea Fioravanti e Daniele Pampanelli, ringraziamo Fabrizio Cruciani, la bocca di Spoiler Rottenweiler, grazie agli ospiti che non ci sono e ovviamente al professore, c'erano, va bene? Finalmente venerdì noi andiamo in testa una relazione ambigua con un nostro vicino di casa un po' disturbato. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevi tutti al cinema!
Non finirà, non finirà mai.
Sono giapponese.
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 Non finirà, non finirà.
È un grosso filosofo!